cultura che non ti aspetti.
Buonasera a tutte e a tutti da Sergio De Laurentiis. In un modo o nell'altro ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati più o meno indenni alla fine della settimana. E cosa facciamo oggi in cappa? Oggi parleremo di uno dei musical di maggior successo degli ultimi anni, The Book of Mormon, che è sbarcato pochi giorni fa a due passi da noi, al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Sentiremo fra poco Gabriele Bonsignore, amante ed esperto di musical. Con Daniele Bernardi resteremo sempre nell'ambito teatrale e sempre a Milano, perché ci presenterà Ghost Track, una performance in programma al Teatro Elfo Puccini, fino a domenica compresa. In capo e spalla il collega Yari Bernasconi ci porterà nelle pieghe di una vicenda che ha fatto discutere dentro e fuori il Parlamento federale. Alle 17.50 circa, più o meno, ci daremo il solito tono, sfoggiando tutta una serie di nozioni e conoscenze falsamente approfondite sul tema del Club della Lettura. La nostra guida sarà, come al solito, il venerdì, Lorenzo Luporini. Poi parleremo del prossimo mondiale di calcio e per chiudere ci sarà una riflessione sul rapporto non facile tra povertà e l'imminente Natale. Il primo brano di oggi ci immerge subito nel tema di apertura di K, il pluripremiato musical The Book of Mormon. Per darvi subito un'idea di cosa potete aspettarvi, ecco, questa è All American Prophet.
You all know the Bible is made of testaments old and new. You've been told it's just those two parts, or only one if you're a Jew. But what if I were to tell you there's a fresh third part out there, which was found by a hip new prophet who had a little Donny Osmond flair. Have you heard of the All American Prophet? The blonde haired, blue eyed voice of God. He didn't come from the Middle East like those other holy men. No, God's favorite prophet was All American. Take you back to biblical times, 1823. An American man named Joe living on a farm in the Holy Land of Rochester, New York.
You mean the Mormon prophet Joseph Smith?
That's right, that young man spoke to God.
He spoke to God?
And God said, Joe, people really need to know that the Bible isn't two parts. There's a part three to the Bible, Joe. And I, God, have anointed you to dig up this part three that is buried by a tree on the hill in your backyard.
Wow, God says go to your backyard and start digging. That makes perfect sense.
Joseph Smith went up on that hill and dug where he was told. And deep in the ground, Joseph found shining plates of gold.
What are these golden plates? Who buried them here and why?
Then appeared an angel. His name was Moroni.
I am Moroni.
The All-American Angel.
All-American.
My people lived here long, long ago.
Long ago.
This is the history of my race. Please read the words within. We were Jews who met with Christ, but we were All-American.
But don't let anybody see these plates except for you. They're only for you to see. Even if people ask you to show the plates to them, don't just copy them onto normal paper. Even though this might make them question if the plates are real or not, this is sort of what God is going for.
Joseph took the plates home and wrote down what he found inside. He turned those plates into a book, then he rushed into town and cried.
Hey, God spoke to me and gave me this blessed ancient tome. He had commanded and stick it in every home.
Wow, so the Bible is actually a trilogy, and the Book of Mormon is Return of the Jedi? I'm interested.
Now, many people didn't believe the prophet Joseph Smith. They thought he'd made up this part three that was buried by a tree on the hill in his backyard.
Liar!
But Joe said,
this is no lie, speak to God all the time, and he told me to head west. So I'll take my part three from the hill with the tree. Feel free if you'd like to come along with me to the promised land.
The promised land?
Paradise on the west coast. Nothing but fruit and fields as far as the eye can see.
Have you heard?
Yeah.
town searching for that place to settle down. But every time they thought they'd found it, they got kicked out of town. And even though people wanted to see the golden plates, Joseph never showed up.
I have maggots in my scrotum.
Okay. Well, anyway, now comes the part of our story that gets a little bit sad. On the way to the promised land, Mormons made people mad. Joseph was shot by an angry mob and knew he'd soon be done.
You must lead the people now, my good friend Brigham Young. Oh God, why are you letting me die without having me show people the plates? They'll have no proof I was telling the truth or not. They'll have to believe it just 'cause. Oh, I guess that's kind of what you were going for.
Prophet Joseph Smith died for what he believed in. But his followers, they kept heading west. And Brigham Young led them to paradise, a sparkling land in Utah they called Salt Lake City. And there, the Mormons multiplied and made big Mormon families, generation to generation, until finally, they made me. And now it's my job to lead you where those early settlers were led long ago.
Si sarà capito qual è lo spirito, no, di questo musical di cui stiamo per parlare. All American Prophet è la canzone che praticamente racconta la genesi dei mormoni, parla del loro leader Joseph Smith. Insomma, è veramente un'entrata in materia come si deve. Il musical è arrivato pochi giorni fa al Teatro degli Arcimboldi di Milano. È uno dei musical più chiacchierati e acclamati degli ultimi anni. The Book of Mormon è una specie di Bibbia della politically scorrect, partendo proprio dal titolo, che è anche il titolo del libro sacro dei mormoni, piuttosto recente perché è stato pubblicato dalle parti di New York nel 1830, meno di 200 anni fa, dal fondatore appunto Joseph Smith della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Ora, è vero che al centro dell'azione ci sono dei personaggi mormoni, Elder Price e Elder Cunningham, inviati in Uganda per convertire gli abitanti del villaggio al mormonismo. Ma gli autori, le due teste genialmente disturbate di Trey Parker e Matt Stone, autori della serie TV South Park, altro perfetto esempio di come sfidare tutte le regole della politically correct, gli autori, dicevamo, mettono le cose in chiaro in un'intervista di poco tempo fa. Essendo una religione in un certo senso minoritaria in America, la maggior parte delle persone al di fuori dello Utah non ne sa molto. Si può imparare qualcosa sui mormoni e si può anche ridere di loro, ma poi alla fine stiamo cercando di creare qualcosa di più grande, qualcosa che riguardi tutte le religioni e persino tutte le storie e le culture e il modo in cui vengono trasmesse. Il musical è andato in scena per la prima volta nel 2011 e subito è stato sommerso da applausi e riconoscimenti. 9 Tony Awards, l'equivalente a teatro degli Oscar, portati a casa subito nel 2011. Adesso finalmente arriva anche dalle nostre parti al Teatro degli Arcimboldi di Milano dal 10 al 21 dicembre, quindi c'è ancora tempo per assicurarsi un biglietto. Ne parliamo con Gabriele Bonsignori, appassionato ed esperto di musical, autore anche di un nuovo dizionario del musical pubblicato nel 2021 da Audino Editore. Gabriele, benvenuto a Rete 2.
Ciao a tutti.
Gabriele, cosa rende questo Book of Mormon un musical così diverso rispetto ad altri titoli classici di Broadway o di West End?
Innanzitutto è un musical molto molto divertente, che al di là del discorso appunto del politicamente scorretto, comunque ha un'ironia intelligente, non è gratuita, non è quelle cose gratuite, volgari, ci sono sì quella delle parolacce, queste cose qui, però è veramente alla fine arriva un messaggio comunque positivo che non vuol far del male, insomma, non vuol criticare la religione mormona come nessun altro tipo di religione, ma critica semmai il prendere alla lettera quello che certi testi sacri antichi propongono e va invece a esaltare il significato invece più profondo e più umano dello spirito religioso, dell'amicizia, della solidarietà, dell'aiutare le altre persone che hanno bisogno. E ci sono due protagonisti che sono uno diverso dall'altro e sono molto molto simpatici e appunto il pubblico poi si affeziona a loro e quindi anche se non siamo mormoni o se a volte abbiamo avuto a che fare dei mormoni e abbiamo avuto le nostre perplessità come magari altri che incontrano cristiani o di altre religioni lo hanno, però poi si simpatizza con loro, quindi alla fine è un musical che è consigliatissimo a tutti. Poi ha creato quello scandalo iniziale che si temeva dovesse creare, perché poi non ci sono stati, se magari qualche fanatico religioso aveva avuto qualcosa da dire, ma lo dicono su tutto, l'hanno detto ultimamente anche su Wicked, per esempio, quindi figuriamoci se non l'avranno detto su questo, però poi alla fine, insomma, è una cosa nata e morta lì. E invece quello che è restato è un grande successo, appunto tanti premi, tanti riconoscimenti e soprattutto una musica accattivante, pop rock, addirittura ci sono incursioni nell'heavy metal che accontenta proprio un vasto pubblico, anche quelli più magari esigenti che vogliono trovare qualcosa di diverso dai soliti musical, in questa colonna sonora, in questa partitura lo trovano e soprattutto c'è anche un omaggio e una parodia al musical stesso perché in tanti brani c'è la parodia di musical classici come possono essere Il Re Leone, Wicked, Sound of Music, Annie. Ci sono tanti riferimenti che magari tanti appassionati di musical che poi andranno a vederlo le riconosceranno e si faranno tantissime risate.
Come si mescolano, secondo te, in questo musical comicità e riflessione profonda? Cioè, ci sono dei momenti proprio che ti fanno dire: ah, sì, sto ridendo, però dietro c'è un altro pensiero.
Sì, infatti, è proprio quello, proprio il fatto di questi due protagonisti che sono uno diverso dall'altro, ma tutti e due sono comunque accomunati dalla loro missione in cui credono. Poi uno ci crede in una maniera, uno ci crede in un'altra, uno è un po' più ciarlatano, insomma un po' più cialtrone, no? Ciarlatano, cialtrone perché non ha studiato bene, e l'altro invece è un po' troppo bigotto. Però alla fine l'incontro di queste due anime fa sì che il vero messaggio appunto di fratellanza, di amicizia, di solidarietà, poi alla fine arriva, qualunque sia il tipo di religione, qualunque sia lo scopo, il fatto appunto che loro poi si trovano ad affrontare una missione appunto in una tribù, e quindi una tribù povera che ha tanti problemi, che appunto ci sono vittime di AIDS, della guerra, della sopraffazione appunto della dittatura che esiste in quel paese, invece poi l'arrivo di questi due ragazzi, stralunati, alla fine porta a un messaggio comunque positivo e di speranza, e quindi è quello che coniuga un po' il tutto. Poi sì, si sorride, prendono un po' in giro certi paradossi, certe ambiguità che hanno questi testi, queste religioni, che infatti somigliano un po' ai libri fantasy, alla fine somigliano un po' a Star Wars, al Signore degli Anelli, però poi tutto lì, cioè l'archetipo, insomma, della religione poi nasce, qualunque tipo di religione poi è simile, no? Si va a ritrovare quello che fa un po' pensare che poi non si deve stare attenti a seguire alla lettera certe cose, ma a seguire più la cosa positiva, il sunto del messaggio che si vuol dare.
Gabriele, ne hai già parlato prima, però ci ritorniamo. Quali sono, se proprio dovessi citarne uno o due, i numeri musicali, quelli quelli più iconici dello spettacolo?
Allora, il numero d'apertura è fantastico, il numero d'apertura è proprio delizioso, proprio per come è costruito, che ti riporta su proprio l'opening number perfetto, che ti fa capire quale musical poi si andrà ad assistere, proprio al mood anche dello spettacolo, dove ci sono appunto i classici mormoni che porta a porta suonano i campanelli e vengono a proporre appunto la loro insomma buona novella, insomma come la chiamano loro, e quindi quello è proprio già da quello siamo conquistati, insomma il numero che conquista. Poi c'è il numero, quello dell'incubo sogno, che quello è proprio un numero che appunto sfocia nel heavy metal musicalmente e diventa un qualcosa che sembra Jim Steinman, quei mondi Meatloaf, quei mondi un po' epici metal rock, che è davvero esaltante. E poi dopo ci sono veramente, non saprei scegliere, perché sono un numero più delizioso dell'altro, perché poi ci sono riferimenti appunto a Wicked, alla canzone dei Fire and Gravity, che in questo momento sta andando molto di moda, grazie insomma al film, al successo del film che ha avuto anche da noi in Italia. Quindi il pubblico, secondo me, proprio anche quello meno esperto, comunque ci troverà insomma queste sorprese, queste easter egg, come le chiamano nel gergo, che faranno molto molto sorridere. Il Re Leone poi è un altro musical molto conosciuto grazie alla Disney, quindi anche lì ci sono dei riferimenti appunto nelle musiche, in certi passaggi musicali, certi vocalizzi.
Quindi direi, proprio in sintesi, fortemente consigliato, cioè se potete andare a vedere
fortemente. Sì, non ve lo perdete, anche se magari siete un po' titubanti dal fatto che sia tutto in inglese, capisco, perché insomma è proposto appunto da una compagnia tour, un tour straniero, che sono tutti artisti di madrelingua inglese, quindi però anche quello non scoraggia, perché se poi uno, sicuramente ci sarà un libretto, insomma qualcosa da leggere per informarsi un pochino meglio sui passaggi della trama, però anche se dovesse sfuggire qualcosa, il musical è veramente divertente, perché ha proprio una matrice musicale che coinvolge, quindi intrattiene, non ci sono mai momenti diciamo morti di noia, perché è molto molto rutilante come cosa. E il fatto che appunto comunque ci sono riferimenti parodistici verso i musical classici poi cattura insomma un po' tutti, anche quelli più scettici, secondo me.
Benissimo, Gabriele Bonsignori, lo abbiamo avuto il nostro ospite, ci ha parlato di The Book of Mormon, che si può vedere fino al 21 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Gabriele, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi, è sempre un piacere.
Napoli una volta, ma sempre poco buono, vaga sulla macuca. Canto solo a canto guarda, voglio Napoli una volta, ma sempre poco buono, vaga sulla macuca.
Nanas, faccia amore, caviglia, camano mi spassa.
Rosario Germano con questa Napoli e una vota, la Napoli di una volta. Invece noi torniamo ancora a Milano dopo aver parlato di The Book of Mormon, perché c'è in scena ancora fino a domenica 14 dicembre presso il Teatro Elfo Puccini di Milano, all'interno della rassegna Nuove Storie, c'è questa performance, questo spettacolo intitolato Ghost Track, nuovo spettacolo di e con Daniele Turconi al fianco del sound designer e musicista Gianluca Agostini. Performance che, come è possibile leggere anche nella sinossi di presentazione, vuol far incontrare teatro e club culture, mischiandosi ad atmosfere techno, electro, rap e hardcore. Ghost Track si presenta come un'operazione di forte impatto sotto diversi aspetti, sia scenici che drammaturgici. A parlarci più approfonditamente dello spettacolo abbiamo con noi Daniele Bernardi, attore, autore e nostro collaboratore per quel che concerne il racconto della scena culturale milanese. Daniele, benvenuto.
Grazie, grazie mille dell'invito.
Allora, per cominciare, Daniele, chi è Turconi e che tipo di teatro è il suo?
Ma guarda, per raccontare chi è Daniele Turconi, io ci tengo a riportare un aneddoto di parecchi anni fa. La prima volta che io lo vidi, sono passati 10 anni, mi ricordo mi trovavo al Festival di Lari in Toscana con Linaria e Turconi debuttava con quello che era il suo solo d'esordio, si intitolava Mondocane, e ricordo chiaramente nello spazio all'aperto in cui mi trovai assieme ad altri ad assistere il lavoro, la sensazione di totale incomprensione e anche francamente di non accettazione nei confronti di un monologo, che è una parola un po' riduttiva in generale per un monologo, che si presentava volutamente, tanto, come posso dire, trascurato, da sembrare una specie di mal confezionato fallimento, ma cavalcato senza remore in prima persona e dentro al cuore di una propria, come posso dire, questione molto personale. Addirittura Mondocane, che era un racconto autobiografico, di ispirazione autobiografica, in cui c'era un giovane che si confrontava dapprima con una commissione d'esame di maturità, poi con una fidanzata, poi con una madre che appiana costantemente i debiti del ragazzo, fino a un'assurda conversazione telefonica con il responsabile di uno stage non pagato, se non ricordo male, nel Molise. Mondocane a un certo punto si interrompeva di colpo, facendo credere a tutto il pubblico un clamoroso fiasco, per poi riprendere e chiudere con una solo di danza classica. Cioè, io ricordo che quando vidi questa cosa io non seppi veramente cosa pensare, ma chi era con me, e c'erano due critici teatrali molto in gamba e molto attenti, che erano Igor Vatas e Carlo Tito Manlio, subito si resero conto che gli succedeva qualcosa. Ricordo che tra l'altro uno dei due addirittura disse: per me capolavoro. Dopodiché io Turconi l'ho visto in un'altra occasione per lo spettacolo Gianluca, che è un lavoro che sostanzialmente attraverso una sorta di falso biografico si interroga sull'usurarsi dell'arte nella nostra società. Turconi secondo me è un artista assolutamente non intellettualistico e che punta soprattutto a far capitare qualcosa in modo anche molto, come posso dire, grezzo, ecco. Brutale, però molto vero, vivo.
Daniele, a proposito di capitare qualcosa, veniamo appunto allo spettacolo in questione. Cosa accade in Ghost Track? Evocati dalle casse del DJ, dalla voce e dal corpo del narratore, leggiamo sempre nella breve presentazione alla performance, appaiono i fantasmi di una provincia persa nella nebbia, gli spettri di un passato senza tempo. Di quale umanità si parla qui?
Ma intanto quello che succede è che come si entra nella sala non ci si può sedere, perché la gradinata della sala Bausch dell'Elfo è blindata e quindi bisogna assistere alla performance stando all'impiedi, esattamente come in una discoteca. Infatti è questa la sensazione che Ghost Track immediatamente comunica allo spettatore attraverso la presenza di, come dicevi tu nella presentazione, di Gianluca Agostini, questo musicista che gestisce la console audio dal vivo pompando la musica a tutto volume. Dopodiché, quando Turconi irrompe in scena, lo fa con uno straordinario ed assurdo oggetto scenografico e di costume che ha indosso, di cui non rivelo nulla perché va veramente visto okay. dal vivo, e inizia a raccontare cinque storie di vita di un'umanità veramente terribilmente vera, mi viene da dire, brutale. Qualcuno in una recensione ha detto, ha trovato questa formula intelligente, quest'umanità che non va a teatro, ma che popola la vita. E si tratta di personaggi al limite, e lo fa con una scrittura che a me personalmente ha riportato a certe pagine di Irving Welsh, di Trainspotting, di Acid House. Si tratta di ragazzi in fissa con i farmaci, spacciatori, masturbatori compulsivi, cioè veramente un racconto limite. E questi sono i protagonisti delle storie di Turconi, che tra l'altro lui racconta anche, per me, con una postura attoriale in qualche modo anche nuova in fondo.
E quindi direi proprio in conclusione, Daniele, un giudizio estremamente positivo e una raccomandazione, giusto?
Assolutamente sì, no, per me bisogna andarlo a vedere questo spettacolo.
Ecco, ricordiamo dove, ricordiamo anche entro quanto tempo, perché non è infinita, insomma, la programmazione.
No, è fino a domenica al Teatro dell'Elfo, nella Sala Bausch, insomma l'esperienza è caldamente consigliata.
Grazie mille allora a Daniele Bernardi che ci ha parlato di questa Ghost Track.
Grazie a voi, buona serata.
Deceive me, now here's a surprise. know that you have, 'cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh, yeah. If you think that I don't know about the little tricks you play, never see you when deliberately you put things in my way. Well, here's a poke at you. You're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile because all the while I could see for miles and miles. I could see for miles and miles. I could see for miles and miles and miles. Advantage of my trust in you when I was so far away. I saw you holding lots of other guys, and now you've got the nerve to say that you still want me. Well, that says maybe, but you gotta stand trial, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I could see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh, deceive me now, here's a surprise. I know that you have, 'cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. Eiffel Tower and the Taj Mahal, nice to see on clear days. You thought that I would need a crystal ball to see right through the haze. Well, here's a poke at you, you're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles.
I can see for miles, posso vedere a miglia di distanza che mi stai tradendo. Questo era il succo del pezzo degli Who, uno dei primi grandi successi degli Who. E a proposito di tradimento, mi sa che non siamo tanto lontano da questo concetto, perché con K e Spalla oggi andiamo a Berna, ma proprio in tutti i sensi, perché parleremo di Parlamento e lo faremo con il nostro corrispondente Iari Bernasconi. Ciao Iari, come va? Tutto bene?
Ciao Sergio, buonasera a tutte e tutti.
Allora, Iari, è tempo di sessione invernale per le Camere sotto la cupola di Palazzo Federale, sì. Lo sappiamo, se ne è parlato tanto, se ne è parlato proprio pochi minuti fa. Tempo di budget, tempo di discussioni. Fra queste, una in particolare ha attirato la tua attenzione.
Eh sì, e guarda, è un dibattito di cui vi sembra che nella destra italiana, accanto ai fuochi d'artificio, il treno di notte per Malmö e naturalmente appunto le frequenze FM, ma è un dibattito di cui mi sembra che sia parlato poco se non molto poco e quindi proviamo a raccontarlo oggi. È iniziato tutto lo scorso lunedì durante la seduta del Consiglio nazionale, quando i parlamentari si sono dovuti pronunciare sull'aumento di 2,5 milioni di franchi per le campagne di prevenzione contro la violenza sulle donne. Aumento decurtato di 1 milione di franchi dopo una votazione tiratissima decisa proprio in ultima sede, diciamo così, dal voto quindi del Presidente della Camera, decisione contro cui sono insorte diverse parlamentari, ma su tutte Tamara Funiciello, che ha fatto notare come quest'anno in Svizzera siano stati commessi 27 femminicidi e come il problema della violenza sulle donne rimanga urgentissimo. sottolineando come il Parlamento non si faccia invece però nessun problema ad approvare aumenti di budget persino più sostanziosi per difendere le pecore dal lupo o, e in questo caso direi decisamente più sostanziosi, per promuovere la vendita del vino o ancora stanziare 1,4 milioni di franchi di aiuti supplementari per la produzione svizzera di patate. Ah. Ora l'intervento e anzi gli interventi poi di Funicello hanno più volte chiamato in causa quello che lei chiama un ordine di priorità e sono, va detto, diventati presto anche virali, nel senso che sono stati molto condivisi sulle reti sociali. E il giorno seguente Funicello è tornata a ribadire come sia inammissibile che patate e pecore abbiano la priorità rispetto alla protezione delle donne ed è stata in fretta e furia lanciata una petizione per fare pressione sull'altra Camera, il Consiglio degli Stati, con risultati, devo dire, sbalorditivi. Allora, l'ultima volta che ho guardato oggi la petizione contava circa, tieniti forte, 477.000 firme.
Ah,
mercoledì sera c'è stata anche una, per dire, una manifestazione spontanea qui a Berna, in Piazza Federale, cui hanno partecipato pure svariate centinaia di persone, e a tutto questo va aggiunto che nel frattempo il Consiglio degli Stati ha invece approvato i 2,5 milioni di aumento, senza quindi la riduzione del milione di franchi, in divergenza con il Consiglio nazionale che ritornerà sul tema lunedì. Ecco, questo a grandi linee sembra una specie di pentola a pressione, no? Che fischia forte, no? Sì. Rischia di saltare per aria.
È un'immagine calzante, direi. La discussione e l'ondata di protesta sono state però anche al centro di critiche per la modalità, per la retorica, giusto?
Sì, beh, forse come anche facile da immaginare, ma Funicello e le sue sostenitrici, naturalmente anche al di fuori di Palazzo Federale, sono state accusate di avere orchestrato tutto per fare presa, diciamo pure sulle emozioni e in particolare con questo accostamento, secondo molti incoerente e tendenzioso, fra pecore e donne. La Inzetzet, dall'alto di quella che mi sento di poter definire la sua proverbiale saccenza, ha persino definito perfido il discorso retorico della Funicello. Il Blick, che in genere è affamato, no, di sensazionalismo, è rimasto, mi sembra invece, relativamente tranquillo, diciamo anzi che si è un po' saziato con l'appello video di Michel Hunziker che invitava a firmare la petizione. Ci sono poi stati ancora diversi parlamentari che si sono lamentati perché hanno ricevuto migliaia di email di protesta, tutte uguali secondo loro e dunque pianificate, sembrerebbe ad hoc per così creare tensione o quantomeno pressione.
Ecco, lo hai già detto, adesso il tema torna al nazionale. Un ultimo commento, il tuo personale ieri.
Guarda, mi permetto, beh, è un cappa e spalla, quindi sarò forse un po' schietto, no? Se mi lasci, per carità.
Per carità, figurati.
Ti sarei forse accorto che non ho fatto nomi né di partiti né di correnti ideologiche. Ecco, io vorrei che provassimo almeno a fare un passo indietro e davvero su questioni che riguardano, come dire, valori base proprio del nostro paese, come la libertà individuale e persino la protezione della vita delle persone, evitassimo le così implicazioni o beghe politiche, no? Se in una situazione di relativa emergenza, abbiamo già detto dei femminicidi, potremmo dire molto delle molestie sessuali, ma non dimentichiamo nemmeno che la discriminazione femminile in ambito lavorativo rimane evidente e fattuale. Ecco, se in una situazione come questa il nostro Consiglio nazionale non ha la sensibilità, ma direi anche il buon senso, di approvare un aumento irrisorio di fronte a un budget complessivo di 90 miliardi di franchi, ecco, esiste per me un problema reale, un problema appunto di valori e quasi di responsabilità, mi viene da dire. Questo al di là delle pecore, del vino, delle patate. Adesso io non so se ho tempo di fare un piccolissimo esempio, Sergio.
Prego, prego.
Allora, quando il parlamentare Pius Kaufmann, che ha sostenuto lui la riduzione del milione di franchi destinato alla lotta appunto contro la violenza di genere, quando Kaufmann ha sostenuto poi dopo l'importanza di aiuti aggiuntivi per la produzione invece di patate, Funicello non ha resistito e gli ha chiesto apertamente da dove nascesse la definizione delle sue priorità. Ora, vuoi sapere cosa le ha risposto?
Sì.
Le ha risposto, cito, ora siamo nel blocco 4 e stiamo parlando soltanto di patate. La prego di attenersi anche lei al tema. Ecco, io credo, nel suo paternalismo e, lasciami dire, burocratismo, questa risposta è un buon esempio di tutto quello che non vorrei mai sentire dalla bocca dei nostri parlamentari.
come commento è molto chiaro, eh? Non c'è proprio, ecco, non ci sono le pieghe e va benissimo. Ma penso che molti
spalla vengono così.
Penso che molti proprio concordino, forse anche alla virgola, perché in effetti è una risposta che lascia un po' il tempo che trova. E tra l'altro, a questo punto, l'ultimo commento, anzi l'ultima domanda te la faccio io: ma qual era la motivazione per abbassare questo finanziamento?
E questo è uno dei punti che ha fatto imbestialire la Fumiciello e le sue sostenitrici, nel senso che non c'è stata una vera argomentazione specifica, precisa, puntuale. Ecco.
Ok, va bene. Grazie mille, Iari, da Berna e in particolare proprio dal Parlamento, dal nostro Parlamento, il Parlamento federale. Quindi ci ritroveremo al più presto, immagino, prima di Natale, per altre belle storie da Berna o dalla Svizzera interna, giusto?
Faremo il possibile, senz'altro.
Grazie mille ancora, buona serata.
Ciao Sergio, un saluto a tutte e tutti.
Bye.
Salutiamo Adrian Young, Roy Ayers e Ali Shahid Muhammad con questa Synchronized Vibration, un brano del 2020 da Jazz Is That 2, sempre di Adrian Young. Salutiamo appunto l'accolita perché adesso dobbiamo darci un tono con Lorenzo Luporini. Lorenzo, benvenuto.
Ben ritrovati, ciao.
Allora, su cosa ci diamo un tono? Noi il venerdì abbiamo sempre questa rubrica in cui, insomma, prendiamo un tema di cui si parla, sì, che si, insomma, ho letto da qualche parte, ma che non si conosce veramente. Nel caso specifico,
esatto.
Io ti chiederei qualche cosa di più sui club di lettura. Cosa
è un ottimo spunto per il weekend, perché stanno tornando di gran voga questi cosiddetti book club, e io la prendo un po' larga, no? E ti riporto a quella celebre scena del secondo tragico Fantozzi, in cui al termine del cineforum Fantozzi si alza in piedi e manifesta tutto il disappunto per la corazzata Potionkin, sì, no? Meritando una lunghissima ovazione. Era un po' la risposta di Paolo Villaggio al intellettualismo compiaciuto fino a se stesso, che diventava un po' la parodia di se stesso. Ecco, si parlava un po' di questo 50 anni fa, ed è buffo che invece 50 anni dopo stia tornando in grande voga, specie per i più giovani, questo fenomeno che non è il cineforum, ma è qualcosa di comunque, come dire, parallelo, che è il commento di un prodotto culturale nel book club. Lo specifico, appunto, sta spopolando il fenomeno dei club del libro, che appunto è piuttosto sorprendente, no?
Sì, devo dire di sì, anche perché è quasi contraddittorio rispetto a tutta una serie di cifre e di sentenze quasi, insomma, di quelle belle toste sullo stato di salute dell'editoria, della lettura in Italia.
È vero, io posso riportare appunto intanto un dato, come dire, personale. Vedo che anche tanti miei coetanei stanno tornando in questa pratica, un pochettino perché è una novità per avere un aspetto sociale la lettura, no? Che è sempre stata un'attività piuttosto solitaria. Io però posso testimoniare che stanno facendo tanti party letterari in cui ognuno porta il suo libro, magari si legge per un'ora il proprio libro, poi ci si ferma, si parla, se ne chiacchiera. Ed è un qualcosa che sta unendo un pochettino sia appunto la socializzazione con attività a livello più istituzionale. Penso che non sono solo appunto dei bar o delle biblioteche a organizzare, ma sono veramente gli enti culturali come Feltrinelli e Mondori che hanno cominciato a organizzare dei book club nelle proprie sede. Quindi, insomma, è un movimento che nasce come grassroots, ma piano piano arriva anche a come dire, perimetri un po' più istituzionali. E devo dire che il suo successo forse si spiega tramite il fatto che ti aiuta a conoscere persone nuove in un tempo in cui è difficile, tutto sommato, specie che in città, conoscere persone nuove attraverso un interesse in comune. Spesso c'è un facilitatore che guida la discussione e quindi rende anche un pochettino più accessibile un dibattito rispetto al dover in qualche modo alzarsi e raccontare la propria in modo così un po' anarchico. E poi c'è una scelta spesso di titoli che siano un po' accessibili e non contemporanei, quindi, per capirci, non la corazzata Potemkin come abbiamo iniziato, ecco, cose che siano un po' più vicine.
Ecco, Lorenzo, ci sono delle regole di bon ton? Ci sono delle cose che si fanno o non si possono fare?
Allora, è un'ottima domanda. Sicuramente la cosa più importante in assoluto in questi contesti è, come dire, avere opinioni che siano rispettose delle altre, no? Perché sennò diventa subito una sorta di conflitto fra membri del club, e invece la cosa più appunto saggia è quella di riuscire a sapersi inserire con un certo garbo una conversazione, lasciando anche lo spazio per l'interpretazione soggettiva. Poi aiuta, come dire, l'essere morbidi è aiutato anche dal fatto che spesso questi nuovi book club sono organizzati anche in concomitanza ad aperitivi, quindi diciamo che magari con un bicchiere
okay,
siete un po' più smussati e un po' più affettuosi, più facile. E quindi sì, poi la cosa che è interessante è che spesso questo fenomeno del book club non è solamente legato al contesto fisico, analogico, ma può essere anche un book club virtuale, quindi stanno nascendo le comunità vere e proprie anche online, quindi non solo nel mondo reale, ma anche appunto attraverso piattaforme dedicate come Discord, Zoom o altri social che possono essere utilizzati per rimanere in contatto anche in città diverse.
Beh, mi sembra una bella presentazione. A questo punto quasi quasi mi verrebbe voglia di partecipare o di aprirne uno.
Di iscriversi.
No, di aprirne uno. Anche
ma diciamo
così.
Che di aprirne uno, devo dire che sì, questo sembra è una bellissima idea, anche perché la cosa, come faticosa del book club, è che non scegli cosa leggere, quindi invece se lo apri in effetti, almeno la prima volta.
Ecco, giusto.
Questo onere e onore.
Vabbè.
Credo che appunto, riassumendo un pochettino, c'è un tema di avere bisogno di comunità, di cercare persone che hanno interessi simili, e avere anche una scusa o comunque un piccolo stimolo per lettura, no? Perché tutti noi diciamo che non abbiamo tempo, che non troviamo mai il momento, invece il fatto di avere un piccolo impegno ci spinge. E poi credo sia un tema identitario, il fatto di sentirsi parte di un gruppo culturale un po' cool, no? Un po' noi che leggiamo i libri, quindi c'è questo aspetto qui. E quindi fondamentalmente il consiglio per il weekend è di interessarsi sui book club, nel caso siano presenti nel nostro circondario, oppure anche di informarsi online. Poi non sono solo italiani, ci sono book club internazionali, i più famosi sono quelli di Oprah, vabbè, Emma Watson, sono i più pop, ma ce ne sono veramente per tutti i gusti e, come dire, desideri di approfondimento.
Benissimo, allora vedremo la settimana prossima che risultati ha portato questo nostro consiglio. Lorenzo Luporini, grazie mille per essere stato con noi e alla prossima.
Settimana prossima segue di Batto. Ciao.
Ciao.
Nel
caso fosse sfuggito, ricordo volentieri alla gentile utenza che mancano pochi mesi all'inizio del mondiale più bello del mondo, quello di calcio, che si terrà, cito, nel paese più figo del mondo e altri due anche, uno a sud e uno a nord. due vicini per cui il presidente del paese più figo del mondo prova un trasporto simile a quello che un bambino di 8-9 anni ha nei confronti della verdura. Sarà un mondiale indimenticabile, extra large, presentato in pompa magna. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, rinnovando una recente tradizione svizzera, si è presentato al padrone di casa con un bel dono, un premio della pace, di cui tutti ignoravano l'esistenza e di cui tuttora si ignora la necessità. Premio che ha mandato in brodo di giuggiole il padrone di casa, che già pregusta quell'altro premio per la pace. Sarà il mondiale dei record, non c'erano mai state così tante squadre, ben 48. Saranno quattro le debuttanti: Uzbekistan, Giordania, Capoverde e Curaçao. E per la prima volta è stata istituita una partita del Pride, dell'orgoglio, lodevole iniziativa, senza ironia, contro la discriminazione nei confronti della comunità LGBTQ, che si terrà il 26 giugno a Seattle. C'è un piccolo inghippo: il sorteggio ha messo di fronte Egitto e Iran, due paesi in cui l'omosessualità è un reato. Le federazioni egiziana e iraniana hanno subito protestato e chiesto l'annullamento di questa iniziativa, prontamente rimbalzati dalla FIFA. Vedremo come andrà a finire. Se avete intenzione di andare a sostenere la nazionale svizzera sul posto, ho un paio di annotazioni che spero possano esservi utili. Dall'inizio del prossimo anno, probabilmente la richiesta del visto sarà un po' più complicata. Prima di tutto, andate a ricontrollare per favore i vostri post sui social degli ultimi 5 anni. Spero per voi non ci sia alcun cenno, anche solo minimamente critico, nei confronti del presidente del paese più figo del mondo, perché altrimenti la vedo male. In questo malaugurato caso, fossi in voi, comincerei a pensare al piano B, località più accessibili tipo Viserbella o Maiorca. Se invece i vostri profili sono immacolati, bene, molto bene, allora potete cominciare a riempire la valigia. E già che ci siete, anche il portafoglio, perché dall'inizio del 2026 il paese più attrattivo del mondo, cito sempre dalla stessa fonte, aumenterà probabilmente le tariffe d'entrata. Non solo, i biglietti per visitare i posti più battuti dai turisti, Yellowstone in primis e via di seguito, saranno pesantemente corretti verso l'alto, ma solo per gli stranieri. E infine, se trovate i biglietti, quando arrivate allo stadio, potrà capitarvi di trovare un po' di gente sulla cui uniforme campeggia un bel ICE, ICE. No, non sono gli omini del ghiaccio, sono i rappresentanti dell'Immigration and Customs Enforcement. Se si interessano a voi, con fare un po' minaccioso, estraete con calma e confidenza il passaporto, assieme magari a un Toblerone o qualche altro elvetico dono. Ultimamente ha funzionato. Ren Woods in una delle tante, tante versioni di Aquarius, uno dei grandi successi da Hair, altro grande successo, altro grande musical che è entrato nella storia del costume, di tutto quanto, insomma. Adesso abbiamo i Soviet Supreme, sono francesi, infatti il titolo è La Course aux Armements, è un pezzo che è uscito l'anno scorso, e subito dopo parleremo di Natale e lo faremo così, con un taglio un po' differente.
Un petit coup de gueule contre un coup de tête, coup dans la gueule contre une pichenette, une balayette contre un high kick, une baïonnette contre un coup de cric. C'est la balade des balles perdues, des chars qui dansent, des bataillons perdus d'avance, des têtes chercheuses aux armes sourdes, aux larmes lourdes qui coulent, qui coulent, qui coulent. Automatique, armes chimiques, mouroir magique, tank romantique, des sentinelles sentimentales soufflent les cœurs criblés de. Allons enfants dans la partie, de jambes en l'air, de tête sans prix, décapités en pleine extase, au one man shot du kamikaze. C'est la balade des balles perdues, des chars qui dansent, des bataillons perdus d'avance, des têtes chercheuses aux armes sourdes, aux larmes lourdes qui coulent, qui coulent, qui coulent. Kalachnikov, trinquons au jet, à Molotov, one shot, cul sec. De l'uranium tombe en paillettes, bouquet final, balle à facettes. C'est l'incomédia del charnier, les tripes à l'air d'une comptine, que vient chanter sous les mortiers l'ami Pierrot, hémoglobine. La drone de guerre me fait planer, fusée filant dans le décor, bomba, bombache, bombe le torse, le boom, le clash, pan, il est mort. Sous les étoiles, le ciel brûle d'un feu d'artifice, j'allume un cierge au cannabis. En bon témoin, je dirais que rien ne sert de courir. Il faut savoir partir à point, partir à point.
La Course aux Armements dei Soviet Supreme. Adesso parliamo un pochettino di qualche cosa che possiamo vedere stasera alle 20.40 su La 1. È naturalmente una puntata di Patti Chiari e il tema è molto interessante anche perché è molto attuale. È Galaxus versus Temu, e cioè due grandi piattaforme di acquisto online, insomma analizzati sotto vari punti di vista, ma la cosa che ci può interessare ancora di più è proprio questa spinta inesauribile verso l'acquisto a pochi giorni dal Natale, e per questo ci siamo collegati ad un articolo che è stato pubblicato ieri, caso vuole, insomma, su Lucy sulla cultura, e noi abbiamo la fortuna di avere Alberto Prunetti, l'autore, che è uno scrittore e anche traduttore, in diretta. Buonasera Alberto.
Buonasera.
Allora, l'onere del titolo lo lascio a te, perché c'è un francesismo, mi sembra di ricordare, così.
Sì.
Prego.
Vabbè, il titolo, uno dice che i titoli sono redazionali. No, vabbè, è un titolo a cui aderisco è Babbo Natale è uno stronzo capitalista.
Ok, allora, esplicitiamo, vediamo di espandere un po' il concetto, perché qui c'è una cosa interessante in realtà nell'articolo, e cioè questo rapporto difficile, quasi controverso, insomma, tra povertà e il Natale con tutto quello che comporta. Spieghiamo di cosa si tratta e da dove è partita la tua riflessione.
Ma in realtà è partita da una ferita dell'infanzia, diciamo. Che c'è sempre il momento in cui i bambini scoprono che Babbo Natale non esiste. Invece mia mamma non è che mi ha detto che Babbo Natale non esisteva, mi ha detto che Babbo Natale, cioè in una forma più eufemistica, mi ha detto che Babbo Natale sostanzialmente andava nelle case degli altri e non nella mia, perché il mio babbo, non Babbo Natale, mio padre, era in cassa integrazione quel Natale. E quindi non avrei trovato nulla, e da questa ferita, insomma, è partito un po' il gioco di questo articolo, diciamo. Anche siamo un po' in un'epoca in cui la figura di Babbo Natale è stata risemantificata tante volte anche nell'immaginario, poi diciamo dell'infanzia. Ci sono i cartoni animati come Teen Titans, dove appunto lo fanno vedere come un sanguinario capitalista con gli elfi, insomma, che sono degli operai che lavorano e così via. Quindi, insomma, non è niente questo immaginario, in fondo adesso è in maniera un po' cinica ma anche realista, in certo modo è abbastanza diffuso. Però quando ero un bambino, questa scoperta mi fece un po' in qualche maniera lacrimare. Ecco,
stiamo parlando di qualche anno fa, adesso non dobbiamo specificare.
Sì, sto parlando della fine degli anni 70, non ho problemi a dire, sono nato nel 73, quindi questa cosa qua in realtà è dei primi, credo fosse l'83, dovevo avere 10 anni, l'83, perché praticamente era il periodo in cui chiudevano le raffinerie, mio padre era un operaio saldatore e manutentore di impianti industriali. Quindi ecco, risale a quel periodo lì, ma dietro c'era secondo me un contrasto anche fra due regimi di sistemi di valori, in qualche maniera. Cioè se pensa anche un po' agli articoli di Pasolini, degli Scritti Corsari, diciamo, mia madre era un po' una nazione di quel mondo contadino un po' rigido, che odiava il consumismo e vedeva l'unico valore nel risparmio, e la cassa integrazione sostanzialmente l'aveva proprio emotivamente provata, ecco. E quindi io ho fatto questa scoperta della crudeltà dei rapporti di forza materiali nell'infanzia, e poi effettivamente ho trovato aderente al funzionamento delle economie contemporanee, ecco.
Senti, c'è una cosa che mi ha colpito, perché mi ci sono rivisto naturalmente, quando tu dici che la povertà all'epoca era sempre degli altri, era un po' lontana, erano i bambini del Biafra. Quante volte abbiamo sentito parlare appunto dei bambini del Biafra. Secondo te quanto è cambiata la situazione in questi decenni?
Io penso che sì, effettivamente c'è stata una polarizzazione negli anni 80, a partire dagli anni 80, nel senso che se si guarda anche effettivamente non nello sguardo di un bambino, io questo ricordo in cui effettivamente noi alle scuole elementari non sapevamo chi fossero ricchi né chi fossero i poveri, ecco, cioè per guardare i poveri le maestre ci parlavano di questi bambini del Biafra, no? Lontani, con queste pance gonfie, le mosche negli occhi, e poi invece dagli anni 90 diventa estremamente 80-90 diventa estremamente più pervasiva l'immagine del ricco, l'immagine del successo, e si diffondono, secondo me c'è meno solidarietà sociale, più si diffonde questo ethos prima consumista, poi neoliberista, anche dell'esibizione della ricchezza, no? Anche dell'esibizione magari un po' stracciona della ricchezza, nel senso che si afferma forse anche un po' una neoborghesia, diciamo meno distante da quella da una borghesia di idee, quando un po' sempre Pasolini, quando parla a volte, no, di un parlando dell'Italia, di una borghesia un po' stracciona in qualche maniera, ecco, di un popolo buone anche, mentre la sensazione è che in passato effettivamente c'era meno ostentazione e quindi si percepiva meno questa dimensione. Ovviamente la povertà era un po' qualcosa che tutti temevano, anche nella classe operaia a cui appartenevo io. La classe operaia non si percepiva povera, non lo era all'epoca, ecco. E poi a un certo punto, effettivamente, con questa cosa della cassa integrazione, scopro che i poveri non erano quella cosa lontana, ma eravamo noi, ecco. In qualche maniera noi non potevamo permetterci nemmeno un passaggio di Babbo Natale in casa, ecco.
Senti, e adesso la domanda è d'obbligo, ma 2025 come lo festeggi questo Natale?
No, vabbè, io ho due figli, uno piccolino, ma che ogni volta vede la cosa di rosso inizia a fare ha ha ha. E...
ok, ho capito.
E la grande insiste, è più disposta a negare l'esistenza di Dio che l'esistenza di Babbo Natale. Quindi
siamo a quel punto lì.
Crede a Babbo Natale, sostanzialmente. Okay. Cioè, è atea, ma crede a Babbo Natale, quindi sono i giochi dell'adolescenza in qualche maniera. E quindi... credo che mi toccherà sicuramente, anzi ho già, però ecco, in qualche maniera devo dire che è un Babbo Natale a cui in qualche maniera posso indicarlo dicendo questo sto dalla parte del padrone, a me non mi prendo questo.
Okay, va bene.
Però devo dire che lo adorano, quindi in qualche maniera i miei giochi, diciamo, di economia politica poi si scontrano contro un immaginario che è pervasivo e molto più forte, diciamo, delle mie narrazioni sui giornali italiani.
Ecco, si potrebbe dire che la magia spesso batte la realtà, non sempre, ma ogni tanto può succedere.
Sì,
insomma.
Sì. Oppure c'è un immaginario, un incantamento che è più forte, diciamo, di quello di chi prova un po' a ridescrivere la realtà. E effettivamente, di fronte all'immaginario più forte, è un immaginario ancora vincente, a cui in qualche maniera siamo costretti a prostrarci. Però anch'io ho dovuto fare per l'asilo nido di mio figlio delle decorazioni natalizie, le ho fatte fare alla sorella più grande, perché praticamente Babbo Natale ci insegna che dobbiamo sfruttare il lavoro degli elfi, ecco, quindi...
Sei in perfetto spirito natalizio, molto bene. A questo punto io chiuderei proprio con un buon Natale, con moderazione.
A questo punto sì, con moderazione, perché si sa che Babbo Natale è questo.
Grazie mille Alberto Prunetti, che è stato con noi qui a Rete 2.
Grazie.
Se o Senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou quem temperou o meu amor e semeou em mim essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus, vale, vale. Se o Senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou quem temperou o meu amor e semeou em mim essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus, vale, vale. Se pedir a Deus pelo meu prazer, não por pecado, vou rezar pra quando eu voltar a rever todas as brincadeiras do passado. Corteja meu cerrado e em dia feriado, viva o cordão azul e encarnado. Eu sei, serei feliz de novo. Meu povo, deixa eu chorar. Senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou quem temperou o meu amor e semeou em mim essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus, vale, vale.
Se o senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou quem temperou o meu amor. Esse meu em mim, essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus, vale, vale. Se pedir a Deus pelo meu prazer, não for pecado. Vou rezar pra quando eu voltar a rever todas as brincadeiras do passado. Corteja meu cerrado, que em dia feriado, viva o cordão azul e encarnado. Eu sei, serei feliz de novo, meu povo, deixa eu chorar.
La voce di Giavanna, siamo nel 1978, è il suo primo disco, questo è Cerrado, l'abbiamo ascoltato per arrivare quasi in conclusione di questa puntata di Kappa, perché davvero siamo davvero alla chiusura, basta, non c'è più niente, c'è spazio solamente per sentire un brano Speak Low di Jimmy Green e poi vi lascio naturalmente alla replica di Modem. Sergio Laurentiis vi ringrazia per l'ascolto assieme a Lucia Bentoglio che ha curato gli aspetti editoriali dietro le quinte in redazione e vi auguro naturalmente una buona continuazione d'ascolto.